Bentornati per viaggiare su questo percorso didattica dell'avventura della scrittura che ci ha portati nello scorso anno e ci porta nel nuovo ad attraversare il vasto e complesso territorio del movimento della sapienza poetica. Ormai tutti sapete di che cosa si tratta, conoscete anche questo termine berittico che deriva dalla parola ebraica berit, il patto, l'accordo tra le parti. Al movimento della sapienza poetica berittica dobbiamo la composizione di quello straordinario apparato culturale che è la cosiddetta letteratura dell'Antico Testamento, che si concretizza in quella grande biblioteca che formata dai libri della Bibbia. Sappiamo che le radici della tradizione culturale europea, non solo europea, le radici culturali di tutti noi, affondano in un duplice terreno, il terreno del movimento della sapienza poetica orfica, da cui derivano le opere della letteratura greca, di cui ci siamo occupati viaggiando in compagnia di Erodoto negli anni 2006-2007. E poi le nostre radici culturali affondano nel terreno del movimento della sapienza poetica verifica, da cui derivano i 49 libri della letteratura veterotestamentaria. Per affrontare questo viaggio di studio, cominciato ad ottobre, di cui abbiamo percorso 10 itinerari, questo è l'undicesimo, siamo partiti, ricordate certamente, da Alessandria d'Egitto, intorno al secondo secolo avanti Cristo, e procedendo all'indietro, verso l'età assiale della storia, verso il VI secolo avanti Cristo, abbiamo cominciato a studiare i significati del termine berittico, che come tutti sappiamo appunto deriva dalla parola ebraica berit, che traduce i termini patto, accordo tra le parti, disposizione testamentaria. Come la conoscenza dei testi fondamentali della letteratura greca è ritenuta indispensabile per un'adeguata comprensione di noi stessi, così la conoscenza dei libri dell'Antico Testamento è altrettanto indispensabile per chi voglia comprendere il nostro patrimonio culturale, in modo da capire meglio chi siamo, in modo da comprendere meglio la nostra identità umana. Per essere ancora più concreti, visto che il nostro percorso è in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo dire che la conoscenza delle parole chiave, delle idee cardine contenute nella letteratura dell'Antico Testamento, dà la possibilità alle persone di accedere con maggiore consapevolezza a molti oggetti culturali, a molte creazioni intellettuali. Soprattutto in letteratura ai romanzi dell'Ottocento e del Novecento, di cui la scuola propone la lettura. I romanzi dell'Ottocento e del Novecento sono infarciti di parole chiave che provengono dal catalogo del movimento della sapienza poetica veritica, di cui la scuola propone la lettura per propiziare una riflessione che possa condurre le lettrici e i lettori ad esprimere con la scrittura il proprio pensiero, a concretizzare il proprio spirito autobiografico, per imparare sempre di più ad investire in intelligenza, che è l'obiettivo del nostro percorso. Guardate sul punto 1 del repertorio. Dai primi 10 itinerari di questo percorso che si sviluppa sul territorio del movimento della sapienza poetica veritica, è emersa la prima parte di un catalogo di parole chiave che fanno parte del nostro albero genealogico lessicale. E sono il patto, l'accordo, il testamento, la traduzione, la falsificazione, l'ispirazione, il profeta, il pastore, il proclama, l'esilio, la lamentazione, il ruggito. Ecco, nell'attesa del completamento di questo catalogo e delle scelte da fare alla conclusione del percorso, sapete tradizionalmente poi alla fine scegliamo per dare una, scegliamo tra le parole, tra le idee, per dare una forma, no? A questo territorio che abbiamo attraversato. Ebbene, cominciate a riflettere su queste parole. Quale di queste parole oggi mettereste per prima nell'elenco? Bene, scrivetela, fatela sapere, sponsorizzate le parole che preferite di più. Ora, nell'ultimo itinerario dello scorso anno siamo entrati in contatto con un libro che questa sera, in modo da poter riprendere il nostro cammino, spesso non agevole, su questo territorio accidentato, ritroviamo sul nostro percorso. È il libro di Amos, ve lo ricordate senz'altro. Il libro di Amos è considerato un'opera importante perché si presenta, e probabilmente questo fatto ce lo ricordiamo bene, come il manifesto, come il documento costitutivo di una corrente di pensiero che si sviluppa per iniziativa della seconda generazione di scrivani nell'esilio babilonico, la generazione dei figli, che sono stati o deportati da bambini o sono nati e cresciuti in esilio. Quindi non si sentono responsabili, non hanno da lamentarsi di nulla, perché hanno solo da reagire, non si sentono responsabili della sconfitta. E insieme a questa corrente di pensiero che, come già abbiamo annunciato prima della pausa natalizia, è stata chiamata dello stile del proclama di Amos, così si chiama, così la chiamano le studiose e gli studiosi di filologia biblica, nascono numerosi laboratori di scrittura. Noi pensiamo i libri della Bibbia siano nati così con la bacchetta magica, sono nati in laboratorio di scrittura, perché abbiamo un'idea strana, no? Essendo una letteratura così sacrale, no? così mitica, così legata, sono nati in scuole di scrittura organizzate, perché non sarebbe venuto fuori questo capolavoro straordinario, no? Che sono tutte queste stratificazioni che ci sono. Laboratori di scrittura fondati e gestiti dagli scrivani della seconda generazione del Dio a Babilonia. E i laboratori di scrittura si trasformano gradualmente in vere e proprie scuole di costruzione del testo, raggiungendo la loro massima fioritura tra il 570 e il 560 a.C., cioè quindi in piena età stiale della storia, no? Visto che abbiamo studiato questo aspetto. Dagli scrivani di queste scuole di scrittura viene prodotto il patrimonio più consistente di letteratura biblica propriamente detta, che poi verrà elaborato, rielaborato, strutturato, destrutturato, ricostruito, no? E poi vedremo, ecco, i passaggi più importanti. Alcuni passaggi non sono neanche ben identificati ancora, gli studiosi ci stanno riflettendo, ci sono diverse correnti di pensiero, poi addentrandoci in questo argomento così complesso che è quello del movimento della sapienza politica dell'Inter. È affascinante per questo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Questa affermazione ci permette, prima di proseguire, di fare il punto della situazione per quanto riguarda le fasi dello sviluppo del movimento della sapienza poetica veritica, nel corso delle quali gli scrivani di Israele producono i materiali della letteratura biblica propriamente detta. Nel nostro percorso in autunno siamo partiti, lo sapete, dalla fine, cioè siamo entrati in questo territorio da una porta che è più che una porta d'ingresso, è una porta di uscita. Siamo entrati di lì perché, non perché siamo clandestini, non abbiamo voluto pagare il biglietto entrando dalla porta d'ingresso, ma perché lì c'erano situazioni più strutturate dal punto di vista letterario, non più strutturate, e quindi più vicine a noi. Siamo entrati quindi nell'ultima fase, quella che matura ad Alessandria d'Egitto nella comunità ebraica della diaspora intorno al secondo secolo a.C. Durante quest'ultima fase del movimento della sapienza poetica veritica, che viene chiamata la fase ellenistico-alessandrina, avviene una grande operazione culturale, cioè quella della composizione, della traduzione in greco dei libri della Bibbia, la cosiddetta versione dei 70, e la composizione degli ultimi libri della letteratura dell'Antico Testamento. E i cosiddetti libri deuterocanonici, uno del secondo canone, o del canone alessandrino, su cui spicca il libro della Sapienza, il materiale di Gualtieri. E adesso noi abbiamo cominciato ad inquadrare quella che viene considerata la prima fase del movimento della Sapienza poetica veritica, la complessa fase che si sviluppa a Babilonia durante l'esilio, soprattutto per opera delle scuole del proclama di Amos, fiorite tra il 570 e il 560 a.C., alle quali dobbiamo, abbiamo detto, la produzione del materiale letterario che dopo l'esilio, quindi dopo il 539 a.C., va a formare il primo canone, il canone giudaico, cosiddetto giudaico-palestinese, che comprende i libri del Pentateuco, cioè le origini, i patriarchi e la legge, i libri dei profeti anteriori, i giudici, i re, la divisione del regno, e i libri dei profeti posteriori, le lamentazioni per la rovina, l'assunzione di responsabilità e la speranza di liberazione. Questi sono i temi che sono in queste sezioni. E allora, per sintetizzare, dobbiamo dire che il movimento della Sapienza poetica veritica si compone di una prima fase, detta anche del primo canone o del canone giudaico-palestinese. Questa prima fase si sviluppa nel VI secolo a.C., durante l'esilio e subito dopo l'esilio a Babilonia, ed è chiamata la fase del proclama di Amos. Poi, abbiamo già studiato e sappiamo che il movimento della Sapienza poetica veritica si compone di un'ultima fase, denominata la fase ellenistico-alessandrina, del secondo canone o del canone alessandrino, che si sviluppa ad Alessandria intorno al secondo secolo a.C. All'interno dello scontro epocale, e questo lo ricordate senz'altro, tra le correnti filo-traduzioniste e contro-traduzioniste, in cui si dividono gli intellettuali della comunità ebraica della diaspora in Egitto. Noi abbiamo studiato questo argomento. Naturalmente, tra la prima fase, la fase del proclama di Amos, e l'ultima fase, la fase ellenistico-alessandrina, c'è dell'altro. E questo altro noi lo incontreremo strada facendo. Ma cerchiamo, se è possibile, di procedere con ordine, perché, vedete, il nostro sentiero attraversa un territorio molto impervio. Dagli scrivani delle scuole del proclama di Amos, stavamo dicendo, fiorite a Babilonia tra il 570 e il 560 a.C., viene prodotto il patrimonio più consistente di letteratura biblica propriamente detta. Le scuole del proclama di Amos, gestite dagli scrivani della seconda generazione d'esilio a Babilonia, in ordine cronologico di composizione, producono per primi i materiali letterari che formano i libri dei profeti posteriori. Ecco, i libri dei profeti posteriori sono il primo materiale che viene composto della letteratura veritica. Questo materiale contiene i resoconti delle lamentazioni, delle lamentazioni dei padri, degli scrivani della prima generazione d'esilio, quelli che si lamentano senza riconoscere che hanno delle responsabilità, le lamentazioni dei padri per la rovina, poi gli scritti sull'assunzione di responsabilità dei pastori profeti, e qui c'è la seconda generazione che agisce, e le narrazioni sulla speranza di liberazione coltivata attraverso il concetto del patto, attraverso l'idea della verità. Poi, in successione, le scuole del proclama di Amos compongono i materiali letterari che formeranno i libri dei profeti anteriori, Questo materiale contiene la revisione delle cronache degli scrivani di corte del X secolo, che abbiamo incontrato, no, a suo tempo, sul tema della divisione del regno, i racconti sui re e le narrazioni sull'epopea dei giudici. Infine, le scuole del proclama di Amos producono gli scritti che daranno corpo ai libri del Pentateuco. E questo materiale letterario contiene la codificazione della legge, la Torah, la legge uguale per tutti, le storie dei patriarchi e la narrazione delle origini, con il libro della Genesi, che in questa fase è stato scritto per ultimo. E poi, nel canone, verrà collocato per primo, perché la cronologia della composizione del testo, vedete, passa in secondo piano rispetto all'esigenza di costruire la storia. E questa idea fra un po' la spiegheremo meglio. Per cui il complessivo racconto allegorico che dà corpo alla letteratura dell'Antico Testamento attraverso le fasi del movimento della sapienza poetica veritica viene a identificarsi con la storia del popolo di Israele. E invece dobbiamo diversificare questa questione, perché una cosa è la storia delle tribù, di cui sappiamo pochissimo, e abbiamo una serie di dati archeologici che le studiose e gli studiosi hanno elaborato, e un'altra cosa è la storia costruita dagli scrivani di Israele, che scrivono una storia mitica, perché ciascuno di noi cerca di costruire la propria storia nel modo migliore possibile, più virtuosa possibile. Per molto tempo noi abbiamo conciliato, no, queste due cose. Ecco, adesso gli studiosi, le studiose, da tempo stanno mettendo in chiaro anche tutta la storia della cultura, ha cominciato a vedere il problema in quella che è la sua realtà culturale. E se no si perde l'una e l'altra cosa, cioè la storia reale delle tribù e la storia di la formidabile storia di costruzione di questi testi. Ora, dagli scrivani delle scuole del proclama di Amos, stavamo dicendo, fiorite a Babilonia tra il 570 e il 560 a.C., viene prodotto il patrimonio più consistente di letteratura biblica propriamente detta. Ciascuna di queste scuole di costruzione del testo, chiamate genericamente del proclama di Amos, si dà un nome, come fanno tutte le scuole, prende un titolo specifico. I nomi delle scuole fondate per iniziativa della seconda generazione di scrivani in esilio a Babilonia corrispondono ai nomi dei profeti. Quindi i profeti sono delle scuole. Perché gli scrivani che le gestiscono vogliono in prima istanza rilanciare una tradizione, cioè quella del pensiero dei pastori profeti che noi conosciamo abbastanza bene perché lo abbiamo studiato, di cui sotto traccia si raccontano oralmente a veglia moltissime storie e su cui molto si è anche scritto da parte della prima generazione di scrivani, quella dei padri, magari per denigrarli, ma come sappiamo solo sotto forma di lamentazioni. I nomi dei profeti, di cui sotto traccia si raccontano moltissime storie, che danno il titolo alle scuole di costruzione del testo, quindi le scuole di Isaia, di Geremia, di Ezechiele e via dicendo, corrispondono non a persone reali, ben identificate. Non è mai esistito nella realtà un Isaia, un Geremia, un Ezechiele, un Amos, ma i nomi dei profeti corrispondono a molto di più. Cioè dietro a ciascun nome ci sono molte persone, a molto di più, corrispondono alle denominazioni di antiche congregazioni culturali, oggi diremmo associazioni culturali, circoli culturali che dal X secolo avanti Cristo, dal tempo del re Salomone in Palestina, coltivano un pensiero alternativo a quello del potere, quello che noi chiamiamo il pensiero dei pastori profeti. E il programma di ciascuna di queste associazioni culturali si riassume in un enunciato esplicativo, in uno slogan, che finirà poi per dare origine al nome simbolico di un profeta. I nomi sono degli slogan, sono dei programmi, sono il programma della scuola. E tra un momento spiegheremo meglio questo concetto, che non è difficile da capire. Le scuole più famose e più importanti di costruzione del testo, abbiamo detto, sono quelle di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, ma guardate, le altre scuole che portano il nome di altri profeti non sono da meno, e in esse lavorano gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che si dedicano con grande impegno alla composizione dei testi della letteratura dei profeti cosiddetti posteriori. Ora, i libri dei cosiddetti profeti posteriori, lo sappiamo già ma lo ripetiamo, costituiscono il primo grande apparato della letteratura biblica propriamente detta che sia stato scritto. E l'uso di questo termine posteriore deve essere spiegato, perché questo è un termine un po' ambiguo, molti si sono detti ma siccome il termine posteriore non ha solo una valenza cronologica ma anche una valenza anatomica, allora nel tempo si è pensato di chiamarli profeti maggiori, perché questo concetto del posteriore, capisco benissimo che nella nostra società il tema, la tematica sul posteriore prevale su quella dei profeti, è vero, quindi, e quindi evidentemente bisogna fare chiarezza in questo senso, no? Forse ricordate qualche tempo fa, io ricordo un grande dibattito culturale e intellettuale che c'è stato nel nostro paese, quando vi ricordate riguardo al fatto se le fanciulle aspiranti al titolo di Miss Italia dovessero essere inquadrate anche posteriormente, no? E c'è stato un grande dibattito sui giornali che è durato giorni e giorni, hanno partecipato intellettuali, politici, cardinali, no, soggetti facevano sciopero della fame per fare riprendere, posteriormente, cioè lì dove si concentra maggiormente l'investimento in intelligenza, no? Quindi evidentemente bisogna chiarire questo fatto. E guardate sul punto 3 del repertorio, lo so, a volte c'è da ridere sui dibattiti culturali che si svolgono nel nostro paese, i libri dei cosiddetti profeti posteriori costituiscono, lo ripetiamo ancora, il primo grande apparato di letteratura biblica propriamente detta che sia stato scritto. E quindi l'uso del termine posteriore in senso cronologico deve essere spiegato, perché si può essere spinti a pensare che questi libri, contrariamente a quello che è avvenuto, siano stati scritti successivamente ad altri. E se non si studia l'argomento, si recepisce davvero questo messaggio. Cioè, i libri che portano il nome di questi profeti, che saranno in seguito chiamati i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Zaccaria, Malachia, sono stati etichettati con il termine posteriori, vale a dire come se fossero esistiti in un secondo momento, quando a Gerusalemme, al termine dell'esilio, viene costruito il primo canone, il canone giudaico-palestinese, e studieremo a suo tempo questa questione. Anche l'esilio termina intorno al 539 a.C. e una parte dei discendenti dei deportati tornano in Palestina. Tra loro ci sono anche gli scrivani della terza generazione, i quali portano con loro il grande apparato della scrittura. Ora, si parla di ritorno in Israele, ma guardate, queste persone si muovono verso una terra, erano nati altrove, erano nati in Egitto, erano i nipoti di quelli che erano stati deportati, la terra di Canaan, che non hanno mai visto e che hanno conosciuto solo attraverso la tradizione culturale sviluppatasi nelle scuole di costruzione del testo. La scrittura che porta a Gerusalemme è stata ed è per loro il surrogato della patria, della nazione, dello Stato da ricostruire, perché partono per andare a ricostruire uno Stato, il nuovo Stato giudaico. Quindi partono con un intento politico ben preciso. È uno Stato collaborazionista dell'impero persiano, no? Poi ne parleremo, ma la liberazione, la cosiddetta liberazione degli ebrei avviene attraverso il famoso editto di Ciro, di cui noi, Ciro conquista Babilonia, re dei persiani, libera gli ebrei, con un editto di cui noi non conosciamo il testo. Cioè il testo che conosciamo dell'editto di Ciro è quello scritto nella Bibbia, ma è stato scritto alcuni secoli dopo, ed è stato scritto come se fosse un midrash biblico. Ciro naturalmente che cosa fa? Non è che libera gli ebrei perché è bravo, cioè li libera perché ha bisogno di costruire uno stato cuscinetto in una zona di frontiera particolarmente pericolosa, turbolenta, no? Cioè, e quindi si vuole formare di un nuovo stato perché se la vedano loro, no? Cioè, no, non se, cioè, lui li aiuta, ma li incentiva per fare questo. E naturalmente gli eredi dei deportati che sono lì dicono: ma noi col cavolo che ci muoviamo di qui, noi ci siamo ormai sistemati. E allora sappiamo, no, poi lo studieremo meglio quando vedremo il libro di Ezra, devono essere incentivati e vogliono la garanzia di diventare classe dirigente e di essere sufficientemente autonomi dall'impero persiano, perché la loro idea è quella di costruire uno Stato che poi si renda autonomo, libero dall'impero persiano, no? Perché avevano sbagliato molte volte, no? Prima. E quindi evidentemente non volevano. E per quello che quando tornano a Gerusalemme tutti i testi vengono rivisti ancora una volta in chiave politica, no? E diventeranno delle costituzioni del nuovo Stato. E questo sarà quello che studieremo prossimamente, perché è molto interessante questo aspetto. No, è l'aspetto più interessante, che viene di solito rimosso, perché abbiamo fatto della Bibbia, cioè qualche cosa che è soltanto, no, ma non è soltanto, perché la fede parte proprio da quell'impegno politico lì, la fede nelle istituzioni, nella possibilità di costruire una comunità umana che sia vivibile da parte di tutti, ecco, questo è l'impegno, anche il patto con Dio avviene proprio in questi termini, politici. Quindi questo è un aspetto importante. Ora, quindi con questo strumento fondamentale, i libri della legge e dei profeti, che vengono depositati nel Tempio di Gerusalemme, in ristrutturazione, sarà sempre in ristrutturazione, noi lo troviamo sempre in ristrutturazione, sempre in Gerusalemme, nei libri della Bibbia, sempre in ristrutturazione, si vede che c'è degli appalti. Ora, gli scrivani della terza generazione, tornati dall'esilio, acquisiscono un potere, cioè il potere che si acquisisce quando si è artefici della scrittura, e vanno quindi ad affiancare la nuova classe aristocratico-sacerdotale che diventa la classe dirigente. Tutto il materiale scritto che è stato prodotto in esilio a Babilonia viene messo in ordine, ristrutturato, destrutturato, riscritto per opera della nuova categoria di scrivani, gli scrivani del codice P, per ora chiamiamoli così, codice Priester, che poi studieremo, di cui parleremo ampiamente a suo tempo. È in questa occasione che i libri dei profeti maggiori, che abbiamo elencato un momento fa, vengono collocati posteriormente, come se questi profeti fossero esistiti in un secondo momento, rispetto ai libri dei cosiddetti profeti anteriori, cioè di Giosuè, dei Giudici, due libri di Samuele, due libri dei Re. anche se i libri dei profeti anteriori sono stati scritti successivamente rispetto ai libri dei profeti classificati come posteriori. Perché abbiamo fatto questo ragionamento cavilloso? Perché è necessario capire che la letteratura dell'Antico Testamento, per quanto riguarda la costruzione dei testi, e questo vale, vedete, per tutte le letterature che si sono formate durante l'età siale della storia, si è sviluppata a ritroso, con un'evoluzione che viene chiamata l'andamento del gambero. La nuova classe sacerdotale, gli scrivani del codice P, che dopo l'esilio ha redatto il primo canone, il canone giudaico-palestinese, ha codificato la scrittura, affermano le specialiste e gli specialisti di filologia biblica, in perfetta dissonanza cronologica, così viene chiamato, rispetto alla costruzione del testo. Che cosa significa? Significa che gli scrivani del dopo esilio revisionano e completano tutto il materiale prodotto a Babilonia, collocando al primo posto i libri scritti successivamente, no? Come quello della Genesi, che viene scritto per ultimo e viene messo per primo, per forza, parla delle origini. E quindi, rispetto a quelli scritti prima, come i libri dei profeti, che vengono collocati, no, in un momento quando i giochi della creazione sono stati fatti, no? Si comincia a vivere con i piedi per terra. Ora, perché nella costruzione del canone, nella compilazione dell'indice dei libri della Bibbia, gli scrivani della terza generazione di ritorno dall'esilio non hanno mantenuto l'ordine cronologico della composizione dei testi? Perché? Guardate, questa è una bella domanda che mette in gioco temi molto complessi. Noi ora cercheremo di dare una risposta stringata, ma il più efficace possibile, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il fatto che nella costruzione del canone, nella compilazione dell'indice dei libri della Bibbia, non si sia mantenuto l'ordine cronologico della composizione dei testi, dipende dal modo in cui gli scrivani di Israele, di tutte e tre le generazioni in esilio a Babilonia e anche quelli che verranno dopo, hanno concepito l'idea del tempo. Gli scrivani di Israele, questa è una specificità importante dell'età siale, concepiscono il tempo in senso storico. Gli scrivani di Israele, contrariamente agli aedi, ai poeti, agli scrittori greci, che considerano reale ciò che è eterno, non vogliono assolutizzare il tempo, ma lo vogliono governare. Cioè, l'esempio più eclatante è la pagina del libro della Genesi in cui si narra, e la leggeremo a suo tempo, il rito della creazione che si svolge nell'arco della settimana. Non in un tempo indefinito, ma in un tempo ben definito. Storico, poi storico non lo è, perché no, però in un tempo storico, quel fatto mitico va portato dentro la storia, no? Gli scrivani di Israele, quindi di tutte e tre le generazioni d'esilio a Babilonia, non hanno per nulla l'idea dell'eternità. L'eternità è qualcosa di vago, che nessuno... Qui non siamo eterni, siamo... e quindi hanno un'idea molto materiale del tempo. E a noi viene spontaneo dire, ma come sia possibile questo fatto se uno degli attributi di Dio è proprio quello che lo mette nella condizione di essere considerato l'eterno, no? Attenzione. Dobbiamo, a questo proposito, fare una riflessione, come al solito, di carattere filologico. Cioè, dobbiamo osservare la forma delle parole nelle lingue originali. Il termine biblico olam è stato tradotto nella versione greco-alessandrina dei 70 con la parola aion, che in greco significa eternità. E siamo stati a lungo ad Alessandria, non nel secondo secolo avanti Cristo, quando si stava svolgendo questa grande operazione culturale, la traduzione dei libri della Bibbia dall'ebraico in greco. Attenzione, perché quando si traduce si fa un'operazione che incide fortemente, no? Anche sui concetti. Quindi non è soltanto passare da una parola all'altra, ma passare anche da un'idea all'altra, no?
Scusa, Olam, cosa voleva dire?
Olam, ora lo vediamo. Che in greco appunto aion significa eternità. Quindi dobbiamo alla lingua greca e alla cultura greca, nell'ultima fase del movimento della sapienza poetica verifica, tra il III e il I secolo a.C., l'ingresso nella letteratura dell'Antico Testamento del concetto di eternità. Quindi è un concetto che entra nella cultura veritica tardi, nella fase ellenistico-alessandrina. Eternità con la sua valenza atemporale, tipica della mitologia greca. In realtà, però, il termine ebraico olam, preceduto dalla parola et, che significa, ecco, tempo per fare, perché non, cioè, proprio significa tempo per fare, c'è cioè un materialismo molto forte, quindi, ha il significato di tempo lontanissimo, non di eternità. E quindi non corrisponde all'idea di eternità. La formula ebraica et olam, che possiamo anche tradurre con l'espressione nella notte dei tempi, no? Non esprime il concetto di un tempo fuori dal tempo. Capite? Cioè, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo fare molta attenzione a questo fatto, perché gli scrivani alessandrini, filotraduzionisti, nel momento in cui, traducendo in greco i libri della Bibbia, attribuiscono all'idea del tempo la dimensione dell'eternità, guardate che modificano sostanzialmente il pensiero degli scrivani delle tre generazioni dell'esilio, in particolare degli scrivani della seconda generazione, quelli delle scuole del proclama di Amos. C'è un cambiamento totale di visione delle cose. E allora è necessario sapere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che tra il canone giudaico-palestinese ordinato a Gerusalemme nel VI secolo a.C. e il canone ellenistico-alessandrino confezionato ad Alessandria nel I secolo a.C. non c'è semplicemente una differenza di lingua. E questo, guardate, vale per tutte le operazioni di traduzione, ma c'è anche una differenza di idee che influisce sulla formazione intellettuale e sulla vita pratica delle persone. Cioè, quindi, in funzione della didattica della lettura della scrittura, è sempre importante sapere da quale canone si attinge. Di conseguenza, perché i canoni sono due grandi apparati letterari simili, non uguali, simili, ma dove dentro ci sono delle differenze anche notevoli, come in questo caso, su concetti fondamentali. Cioè, di conseguenza, dobbiamo sapere che nella letteratura che deriva dal movimento della sapienza poetica veritica, che si concretizza in quella grande biblioteca che chiamiamo la Bibbia, ci sono quindi due grandi varianti. Quella originaria del canone di Gerusalemme del VI secolo a.C., di cui stiamo studiando la formazione, radicata nel periodo dell'età fiale della storia, e la variante riveduta e corretta alla luce del pensiero greco del I secolo a.C., di cui ci siamo occupati nella prima parte del nostro percorso, ricordate Filone Alessandrino, del canone di Alessandria, radicato nel periodo dell'ellenismo. Quindi due apparati simili, ma con delle differenze sostanziali che dobbiamo sapere, in funzione della lettura, della scrittura, della fede, della ricerca, dello studio, di tutto quello a cui noi, scegliendo, ci vogliamo dedicare. Ma riprendiamo il bandolo della nostra riflessione filologica per dire ancora che il termine ebraico olam, e ora in ricchezza vediamo i significati, oltre a dare un significato al tempo, indica anche il mondo. Olam vuol dire tempo ma vuol dire anche mondo. Perché? Ma perché il mondo è la realtà che si concretizza nel tempo della creazione. Il mondo è la storia. E guardate ancora, il termine Olam, questa volta seguito dalla parola Et, quindi nella dicitura Olam Et, esprime la parola storia e rappresenta anche la parola intelligenza. Quindi vedete, intorno alla parola Olam, Olamet e Polam, questo gioco di parole, ci sono tutti questi significati legati tra loro: il tempo, il mondo, la storia e l'intelligenza. Formidabili le lingue antiche, no? A concentrare in se stesse questi concetti così forti. In quest'ottica scrivono gli scrittori della seconda generazione in esilio a Babilonia. Perché? Perché non c'è tempo, non c'è il tempo, et olam, non c'è il mondo, olam, non c'è la storia, olamet, senza intelligenza, olamet, cioè, no, e senza, se vogliamo perfezionare questa riflessione filologica, saper conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Ora leggiamo, sul leggere multum, un esempio proveniente dalla scuola di costruzione del testo intitolata al profeta Isaia, una delle scuole del proclama di Amos. È un solo versetto, il versetto 28 del capitolo 40 del libro di Isaia, dove specificare, vabbè, dove in lingua originale troviamo un significativo gioco di parole, eh? E potete poi cercare, osservare sulla Bibbia che voi possedete, il testo del capitolo 40 del libro di Isaia, che consta di 31 versetti divisi in due paragrafi. Poi fate una piccola ricerca, ma leggiamo questo versetto 28 del capitolo 40 di Isaia: voi non sapete, non avete udito che il Signore è Dio da tempo lontanissimo, et olam. Attenti, perché nella traduzione greca dei 70 si legge: non avete udito che il Signore è Dio in eterno. Attenti, perché è molto diversa la cosa, il concetto, molto diverso. Egli ha creato il mondo, olam, e non si stanca mai. Nessuno può capire a fondo la sua... Qui c'è olamet, o intelligenza o storia, o tutte e due le cose, vedete il gioco delle parole. Guardate sul punto 4 del repertorio. Sulla scia di questo versetto, la scuola propone la lettura di tutto il capitolo 40 del libro di Isaia. Guardate, il capitolo 40 del libro di Isaia è contenuto in una paginetta, quindi non è necessario molto tempo per leggerla. Dobbiamo puntualizzare che il libro di Isaia, e ne parleremo perché punteremo gli occhi con attenzione su alcuni temi che sono in quel libro strada facendo prossimamente, il libro di Isaia è formato da tre parti ben distinte tra loro, lo sapete, lo diremo ancora, c'è il proto-Isaia dal capitolo 1 al capitolo 39, il Deutero Isaia dal capitolo 40 al capitolo 55 e il Trito Isaia dal capitolo 56 al capitolo 66. Con il capitolo 40, di cui si consiglia la lettura, comincia quindi la seconda parte del libro di Isaia, il cosiddetto Deutero Isaia. La seconda parte, il Deutero Isaia, è composta di materiali scritti quasi esclusivamente nelle scuole del proclama di Amos, non tutto però, poi vedremo, perché questi libri sono complessi, le stratificazioni sono complicate, no? E per fortuna, se no come ci si diverte. Ora, e infatti nella seconda parte del libro di Isaia troviamo solo poche tracce del genere letterario delle lamentazioni, mentre prevale un testo che si regge sul concetto dell'assunzione di responsabilità no? Questi sentono il ruggito del Signore, vi ricordate? E sull'idea della speranza di liberazione. Il capitolo 40 del Deutero Esaia si divide in due paragrafi e potete constatarlo senza difficoltà. Il primo paragrafo, dal versetto 1 al versetto 11, contiene parole di conforto. Quindi non contempla la lamentazione, ma bensì la speranza. Il secondo paragrafo, dal versetto 12 al versetto 31, contiene il messaggio che il Signore non ha paragoni. E quando nel versetto 28, che abbiamo letto un momento fa, e che è tratto da questo secondo paragrafo, si afferma che il Signore è Dio da tempo lontanissimo, et olam, gli scrivani delle scuole del proclama di Amos vogliono ribadire che la storia del Signore si perde nella notte dei tempi, e quindi il Signore non è fuori dal tempo, non è nell'eternità, ma è a diretto contatto con il tempo, et olam, con il mondo, olam, e con la storia, olamet. Ed è proprio per questo motivo che nessuno si può confrontare con lui. Ora, quando ad Alessandria, tra il III e il I secolo avanti Cristo, vengono tradotti in greco i libri della Bibbia, i saggi traduttori, studiosi della cultura greca, rendono l'espressione et olam, presente in molti testi della letteratura dell'Antico Testamento, con la parola aion, che significa eternità, snaturando il modo di pensare degli scrivani delle scuole del proclama di Amos e modificando sostanzialmente un'idea cardine del canone giudaico-palestinese della Bibbia. Nel canone giudaico-palestinese, scritto in ebraico e codificato dopo il 539 a.C., si sostiene l'idea che il Signore non ha paragoni perché vive a diretto contatto con il tempo, con il mondo e con la storia. Nel canone ellenistico alessandrino, scritto in greco e codificato tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, l'enunciato il Signore non ha paragoni viene tradotto con l'espressione il Signore è eterno, ecco dov'è. No. Questa formulazione introduce un concetto che copre inesorabilmente il pensiero degli scrivani del proclama di Amos sotto il velo della cultura greca, per la quale ciò che è eterno è reale, mentre gli scrivani delle scuole del proclama di Amos non concepiscono l'idea dell'eternità e pensano che sia reale ciò che è nel tempo, et olam, ciò che è nel mondo, olam, e ciò che è nella storia, olamet. Anche nel primo paragrafo del capitolo 40 del Deutero Esaia, il paragrafo delle parole di consolazione, di cui stiamo per leggere un frammento, troviamo nel versetto 8 l'espressione et olam, che andrebbe tradotta con la parola tempo, secondo il pensiero delle scuole del proclama di Amos. Ma naturalmente, nella traduzione alessandrina dei 70, questa espressione è stata resa privilegiando il concetto di eternità. Questo fatto ha modificato l'impostazione del messaggio, per cui la parola di Dio, di cui si parla nel versetto 8 del capitolo 40 del Deutero Esaia, che ora leggeremo, assume l'impronta aleatoria dell'eternità, a scapito di quella concreta della temporalità. Scrivere che la parola di Dio è eterna fa pensare che sia in un altro mondo, no? E sia inapplicabile qui tra gli umani, mentre lo scrivere, come fanno gli scrivani del proclama di Amos, che la parola di Dio è nel tempo, significa averla a disposizione per metterla in pratica, per poterla metterla in pratica, per doverla mettere in pratica. E ora leggiamo un secondo frammento proveniente dalla scuola di costruzione del testo intitolato al profeta Esaia, una delle scuole del proclama di Amos, a cui dobbiamo la composizione del Deutero Esaia. Sono solo tre versetti, il 6, il 7 e l'8 del capitolo 40 del libro di Esaia, dove oltre al contrasto tra l'idea di tempo e l'idea di eternità, troviamo un piccolo assaggio della grande capacità sapienziale e poetica di stampo esistenzialista, se vogliamo, degli scrivani appartenenti alla seconda generazione in esilio a Babilonia. Leggiamo 3, 7, 8 versetti del capitolo 40 di Isaia. Una voce grida, annunzia un messaggio, e io domando che cosa devo annunziare. Annunzia che ogni persona è come l'erba, e la sua consistenza è come il fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il Signore fa soffiare il vento su di essi. Sì, la persona è come l'erba, secca l'erba e il fiore appassisce, ma la parola di Dio dura nel tempo. Et olam, la versione greca dei 70 traduce, ma la parola di Dio dura aion, in eterno. Ora, la scuola consiglia la lettura di tutto il capitolo 40 del libro di Isaia, che tra l'altro è molto bello, avete sentito quattro righe dal punto di vista poetico. E questo capitolo è contenuto in una pagina, quindi si legge velocemente. È un minimo investimento di tempo per un significativo investimento in intelligenza. Guardate, in questa frase, se conoscessimo l'ebraico, potremmo giocare con un gioco di parole, no? Et olam olamet, l'investimento di tempo, l'investimento in intelligenza, giocano con queste parole. Sul libro del profeta Isaia, naturalmente, sui tre libri del profeta Isaia, torneremo perché ci sono dei temi che emergono che dovremmo studiare. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il Dio biblico, secondo il pensiero delle scuole di costruzione del testo fondata a Babilonia dagli scrivani della seconda generazione del Dio, non viene concepito come eterno, cioè nel senso di atemporale, fuori dal tempo, ma nel senso che è autonomo di fronte al divenire, è libero nei confronti del morire, e nel senso che esercita la sua signoria su ogni tempo. La presenza del Dio biblico non si manifesta in un tempo dalla dimensione illimitata, l'eternità, ma si manifesta concretamente tutti i giorni, nella quotidianità. Difatti, il concetto di Dio è legato al presente. Nell'ebraico esiste solo il modo presente, il tempo presente. Il passato e il futuro non ci sono, non si coniugano. Cioè, si rappresentano con delle congiunzioni, con degli avverbi. Il presente, no? Quindi, nella sapienza poetica veritica, proprio perché manca qualunque riferimento all'eternità come realtà ulteriore e perfetta, il tempo è l'espressione concreta della realtà. Quindi ciò che è nel tempo è reale e il tempo biblico è un tempo qualitativo. Non è l'astratta misura della durata, ma è tutt'uno con la storia che viene raccontata. Quindi racconti, il Midrash, diventa il tempo storico, diventa la storia. Quindi le leggende raccontate, quando c'era un buco, non sapevamo che cos'era successo in quel tempo, i racconti, anche in quel tempo i racconti diventano la storia. Ora, di conseguenza, vedete, quando gli scrivani della terza generazione, tornata dall'esilio, mettono in ordine il materiale prodotto a Babilonia, pensano al tempo in termini storici, non pensano all'ordine cronologico in cui sono stati composti i testi. E quindi il libro della Genesi, che racconta allegoricamente il primo atto della storia, diventa realisticamente il primo libro, anche se cronologicamente è stato scritto per lui. E i profeti maggiori, che sono stati scritti per primi, diventano posteriori, no? Perché in quell'ottica bisognava costruire la storia. Guardate, a proposito del tempo lontano, nel tempo, et olam, è il tempo lontanissimo. E guardate, sul punto 5, c'è una persona, un fatto, un oggetto, che sebbene lontano nel tempo, riemerge in questo periodo costantemente in primo piano nei vostri pensieri. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ecco, un po' di tempo fa mia madre mi ha dato il tegamino in cui mi veniva fatto l'uovo frittellato e dice te lo ricordi questo? Me lo ricordo questo, me l'ha consegnato e io l'ho messo da una parte. Ecco, questo è un oggetto che riemerge dal tempo, mi ha ricordato molte cose, ecco, questo è il mio compito, che voi chissà quanti oggetti o persone o situazioni che riemergono dal tempo, che oggi avete sotto mano, qualcuno ha già scritto ecco, su questo, tanti oggetti no, ci sono, e quindi evidentemente, ma per una biblioteca itinerante, non perdiamoli queste persone, questi oggetti, questi fatti che riemergono dal tempo. Abbiamo detto che la letteratura dell'Antico Testamento si è sviluppata a ritroso. Come avviene questo andamento a ritroso? Questa, come la chiamano gli esperti, dissonanza cronologica, si sa, usano sempre le parole complicate, ma vuol dire questo, nella costruzione dei testi, quindi andare a ritroso, in questo modo, nella costruzione dei testi, no? E il, per cercare di, che poi è quello che facciamo anche noi, no? Cioè per ricostruire la nostra storia, beh, andiamo a ritroso, no? Evidentemente, e andiamo a cercare e a costruire, no, dei pezzi quando scriviamo, ecco, della nostra storia. E per cercare di rispondere a questa domanda dobbiamo tornare con la mente all'inizio dell'esilio. Gli scrivani della prima generazione deportati a Babilonia, siamo nel 587 a.C., portano con loro in esilio, nel loro bagaglio, insieme agli strumenti del mestiere, anche gli astucci, le custodie di legno e di cuoio, in cui ci sono i rotoli contenenti le cronache, i poemi, le narrazioni mitiche degli antichi scrivani di corte del X secolo a.C., che sono i loro antenati. E li abbiamo incontrati costoro, no? Hanno lavorato a servizio dei re e della classe dirigente, spesso collusi quasi sempre, no? Ora, tutti questi scritti, cronache, poemi, narrazioni mitiche degli antichi scrivani di corte sono stati chiamati materiali protoverifici e costituiscono lo strato più profondo della letteratura dell'Antico Testamento, ma sono incompleti e soprattutto non possiedono ancora le caratteristiche della letteratura biblica propriamente detta. Sapete che ci vuole il marchio, no? Ci vogliono alcune parole chiave che rendono quel testo di letteratura biblica propriamente detta. Inoltre, gli scrivani della prima generazione dei deportati a Babilonia, i padri, no? Portano nella loro memoria, perché nessuno aveva avuto ancora il coraggio di scrivere su questo argomento, sebbene ne esistesse una traccia indelebile, le saghe orali, i racconti leggendari, tramandati oralmente, che descrivono il fenomeno reale del cosiddetto profetismo pastorale, un fenomeno che noi abbiamo studiato prima delle vacanze di Natale. Il fenomeno del profetismo pastorale ha inizio quando molti scrivani dissidenti lasciano la corte, ricordate, per denunciare la corruzione, l'ingiustizia sociale e l'idolatria, l'immoralità privata e pubblica e si rifugiano nel territorio della transumanza, tra i pastori. Fare una scelta dura per loro, che erano abituati a vivere a corte, dove vivevano bene, nel lusso, e invece a un certo punto c'è una presa di coscienza. Dicono no, noi non vogliamo essere collusi con questa situazione. E quindi noi ci ritiriamo e andiamo via e usciamo ecco, da questo ambiente. Nel territorio della transumanza, gli scrivani dissidenti danno vita al movimento dei cosiddetti proclamatori, nebi, in ebraico è il participio presente del verbo proclamare, i proclamatori sono i pastori profeti, da cui deriva Nevi'im, i profeti, i proclamatori, conosciamo questi termini, i quali prevedono la rovina dei due regni, di Israele e di Giuda, ma non li prevedono perché sono dei veggenti, ma perché fanno un'analisi politica, se si continua a non rispettare le leggi, se di più la classe dirigente prevale, cioè non incentiva l'economia, pensa solo agli affari, beh, è chiaro che ci sarà, si arriverà al degrado, alla fine dello Stato, alla sconfitta, è chiaro. E quindi prevedono questo, prevedono la rovina dei due regni in cui si era diviso lo Stato degli ebrei, che era rimasto unito fino alla morte del re Salomone. I proclamatori, i Nevi'im, i pastori, i profeti, introducono nel movimento della sapienza poetica veritica due parole chiave fondamentali, che fungono da base per la letteratura biblica propriamente detta. La parola berit, che contiene il concetto del patto di solidarietà sociale, se non si fa un patto di solidarietà tra le varie classi lo Stato andrà a rotoli, quindi riparte questo concetto, e la parola Torah, no? Nella quale emerge l'idea che la legge è uguale per tutti. Guardate, la parola Torah, no? Insisto perché non, questo concetto poi non è stato mai spiegato, no? Significa che tutti la legge la devono rispettare, dal re fino all'ultimo, perché evidentemente se no è chiaro che qualcosa andrà a non funzionare più nella gestione di quella che è la cosa pubblica. Noi capiamo che in questi concetti della sapienza poetica veritica, in concomitanza con la sapienza poetica orfica, con la cultura greca, ci sono le radici della modernità. C'è un bellissimo saggio del teologo Sergio Quinzio, che si intitola Radici ebraiche del moderno, che mette in gioco queste problematiche. Ma, guardate, gli scrivani della prima generazione deportati a Babilonia, i padri, che sono coinvolti con il potere, che fanno parte della classe dirigente, rinunciano a fare autocritica, a prendere coscienza delle proprie responsabilità. Cioè, fanno finta di non sentire il ruggito del Signore. Ricordate questa espressione? Che significa in ebraico prendere coscienza, sentire il ruggito del Signore. E quando cominciano, e cominciano subito a scrivere, preferiscono lamentarsi. Il primo strato di scritti prodotti in esilio a Babilonia dalla prima generazione di scrivani dà forma, no, al genere letterario delle lamentazioni. Avete letto durante le vacanze il libro delle lamentazioni? No, avete preferito non lamentare, ma potete poi sempre leggerlo dopo. Che comprende un vasto repertorio di scritti, ammantati di pessimismo totale, che poi, per iniziativa della generazione successiva di scrivani, quella dei figli, entreranno nei testi dei libri di Isaia, di Geremia e di Ezechiele. E sarà appunto la seconda generazione di scrivani in esilio a Babilonia a dare una svolta al movimento della sapienza poetica veritica. Infatti è per iniziativa della seconda generazione di scrivani in esilio a Babilonia, la generazione dei figli, o deportati da bambini o nati e cresciuti in esilio, che si sviluppa un importante movimento intellettuale, che dà origine, come sappiamo, a numerose scuole di costruzione del testo e a numerosi laboratori di scrittura. Questi laboratori di scrittura, queste scuole di costruzione del testo, gestite dagli scrivani della seconda generazione dell'esilio a Babilonia, come abbiamo già detto poco fa, assumono il nome simbolico dei profeti. La scuola di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, i nomi dei profeti corrispondono a personaggi mitici, si rifanno agli eroici protagonisti degli straordinari racconti leggendari che tramandano fino a questo momento oralmente il fenomeno della dissidenza di molti scrivani di corte che entrano in conflitto con il re e con la classe dirigente, di cui dovrebbero coprire con le loro cronache compiacenti il malgoverno, la corruzione e l'idolatria. Quindi, dietro alle figure simboliche dei profeti maggiori o posteriori, non c'è un personaggio ben identificato, ma ci sono molte persone concrete o associazioni di resistenza civile le quali proclamano le parole chiave, le idee cardine alternative al regime che sta portando la divisione alla rovina lo Stato degli ebrei. Gli scribani della seconda generazione in esilio a Babilonia prendono coscienza che è necessario assumersi delle responsabilità, si identificano con i profeti pastori e contestano i loro padri, denunciano il comportamento degli scribani della prima generazione, i quali si lamentano, hanno scritto dal 587 al 560 circa avanti Cristo pagine e pagine di lamentazioni, utilizzando la loro capacità poetica, la loro abilità letteraria per tentare di giustificarsi, senza quindi riconoscere le loro colpe, senza ammettere che i profeti pastori, Nevi'im, avevano ragione, erano nel giusto, senza capire che i profeti pastori hanno lasciato in eredità ai deportati le due parole chiave utili, Berit e Torah, il patto di solidarietà e la legge uguale per tutti, perché il popolo esiliato si integri, si consoli, ma non perda, o per meglio dire costruisca, come base queste due parole chiave, la propria identità culturale. E gli scribani della seconda generazione di esilio a Babilonia prendono coscienza, sentono il ruggito del Signore, che è doveroso assumersi delle responsabilità e contestano i loro padri. Si sa che da che mondo è mondo i figli polemizzano con i padri. E guardate, ci deve essere stato anche un 568, il tempo è quello lì, avanti Cristo. Noi ci perdiamo in questo recente, ma dovremmo andare a studiare anche gli altri. E la storia, cioè, certamente, ci deve essere stata, a quanto pare, ci dicono gli studiosi di filologia biblica, una ventata di contestazione nella comunità degli esiliati a Babilonia. Un grande scontro non solo generazionale, ma anche politico. Soprattutto, no? Gli scribani della seconda generazione obiettano ai loro padri, agli scribani della prima generazione, di aver messo per iscritto le narrazioni orali sui profeti solo in forma di lamentazione e dentro una cornice di pessimismo totale che crea una sorta di latente discolpa, uno sgravio delle proprie responsabilità. Come dire, siccome le cose a questo mondo, affermano i padri scribani, vanno sempre tutte male, noi non abbiamo colpa se siamo finiti in rovina, perché la rovina insita nelle cose, tutto va in rovina, ma no, ma i figli scribani ribattono, ma no, cioè se voi non avete perseguitato i profeti pastori, se avete difeso il loro pensiero in cui risalta l'idea che tutti devono rispettare la legge, la Torah, e l'idea che va privilegiato il patto di solidarietà, la verit, piuttosto che la guerra, o il lusso, o il potere, o il successo, probabilmente non saremmo andati in rovina e avrebbe evitato l'esilio. Quindi prendetevi le vostre responsabilità e riconoscete le vostre colpe, perché è di lì che si riparte, che si deve ripartire, se no, senza autocritica, non si riparte. No. Guardate sul punto 6 del repertorio. Gli scribani della seconda generazione di Siria Babilonia si immedesimano nelle figure dei profeti pastori e ne rinverdiscono intellettualmente la tradizione, fondando laboratori di scrittura e scuole di costruzione del testo. I più famosi e più importanti di questi laboratori di costruzione del testo, fondati dagli scribani della seconda generazione di Siria Babilonia, sono, come abbiamo detto, ma lo ripetiamo ancora, le scuole di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, ma le altre scuole non sono da meno, e tutte lavorano alla composizione dei testi della letteratura dei profeti cosiddetti posteriori. I nomi dei profeti, che corrispondono ai nomi delle scuole in definitiva, che cosa sono? Sono dei marchi, sono degli stampi, sono degli slogan, sono degli enunciati significativi che, come abbiamo detto prima, sintetizzano il programma della scuola stessa. Guardate, Isaia significa il Signore salva attraverso il patto di solidarietà, attraverso la perizia. Vedete che c'è un programma. Ezechiele significa sotto l'influsso della legge del Signore, della Torah, della legge uguale per tutti. Qui c'è un programma. In Geremia poi si raccoglie un concetto che viene espresso con quattro verbi: sradicare ed abbattere, piantare ed edificare. In questi quattro verbi, che è un programma notevole, di grande attualità, troviamo esemplificato il lavoro di costruzione del testo che compiono gli scrivani della seconda generazione nei loro laboratori. Sradicare ed abbattere sono due azioni che esprimono il pessimismo totale tipico degli scritti prodotti dalla prima generazione di scrivani, le lamentazioni che vengono utilizzate dalla scuola di Geremia per fare da base, per creare il presupposto all'assunzione di responsabilità a cui il profeta pastore richiama, che porta a piantare ed edificare, perché non basta sradicare ed abbattere, poi bisogna piantare ed edificare, cioè patteggiare la veritte e accordarsi e legiferare, fare le leggi e rispettarle, la Torah. Ecco, si capisce che in questo momento noi siamo arrivati ad un crocevia da cui parte un altro sentiero che taglia quello che stiamo percorrendo, un sentiero specifico che attraversa il vasto territorio del movimento della sapienza poetica veritica e che riguarda la letteratura dei profeti posteriori, in particolare i libri di Isaia, di Geremia e di Ezechiele. Ora, noi non possiamo occuparci nei particolari, no, di questo grande movimento dei profeti. Naturalmente dovremo entrare in alcuni di questi libri, soprattutto Geremia e Isaia, per, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, perché emergono dei temi che ci interessano. Il linguaggio dei testi, dei libri dei profeti, in particolare dei libri di Isaia, di Geremia e di Ezechiele, affascinano per la ricchezza e la complessità delle descrizioni. Cioè, nei libri dei profeti posteriori possiamo trovare le narrazioni di visioni straordinarie, i resoconti di azioni grandiose e di significativi gesti simbolici. Guardate, la letteratura moderna e contemporanea non fa altro che continuare ad attingere a questa letteratura, alla letteratura dei profeti. Perché lì ci sono degli stereotipi, delle notà, delle allegorie talmente forti, no? Che continuano ad essere attuali. E nei testi dei libri di Isaia, di Geremia, di cui ci occuperemo prossimamente in funzione di alcuni temi specifici, e di Ezechiele, sono frequenti le ripetizioni e le variazioni nel modo di scrivere. Perché? Ma perché, come sappiamo, vengono assemblati materiali diversi in un tempo abbastanza lungo di composizione da scrivani diversi. Cioè, questi libri non hanno avuto una composizione una volta per tutte, sì, poi con il canone una volta per tutte, ma sono stati poi scritti, riscritti, destrutturati, ristrutturati, a seconda delle scelte che dovevano essere fatte. Guardate, la scuola consiglia, anche se non si tratta di un esercizio facile, la lettura dei libri di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, poi su Isaia e Geremia ci torneremo insieme. In questo percorso, fra qualche settimana, incontreremo più da vicino il libro di Geremia e il libro di Isaia. Ora però dobbiamo occuparci, prima di tutto, di un libro della letteratura dei profeti posteriori che ha un'importanza particolare, il libro di Amos. E allora torniamo sul tema con cui abbiamo iniziato l'itinerario di questa sera, il libro di Amos, anche perché abbiamo citato ripetutamente lo stile del proclama di Amos, ma in che cosa consiste lo stile del proclama di Amos? Beh, intanto dobbiamo subito dire che il testo del libro di Amos è quello che possiede la maggiore compattezza rispetto a tutti gli altri libri della letteratura dei profeti e della letteratura biblica. È quasi certo che sia stato composto da un solo autore in tempi brevi.
ed è considerato un'opera significativa perché, come già sappiamo, si presenta come il manifesto, come il documento costitutivo di un movimento culturale che è stato chiamato dello stile, appunto, del proclama di Amos. Il libro di Amos si presenta come il programma dei laboratori di scrittura, delle scuole di costruzione del testo fondate dagli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia. E difatti il testo del libro di Amos indica gli strumenti, cioè le forme e i contenuti che gli scrivani devono usare per dare un senso e una omogeneità al loro lavoro. Il fatto è che quando il libro di Amos viene scritto, la maggior parte del lavoro, la prima versione della letteratura dei profeti, quella che si chiama il canone dell'esilio, è già stata svolta. E quindi, più che presentare un programma da realizzare, il libro di Amos presenta il resoconto di un lavoro che è già stato portato a termine. E a questo proposito, le studiose e gli studiosi di filologia biblica si sono posti il problema dei tempi di composizione di questo libro e sono giunti alla conclusione che il libro di Amos è un documento a posteriori. Che cosa significa? Le studiose e gli studiosi di filologia biblica ritengono che il libro di Amos sia stato composto come un documento di sintesi, sintesi di un'esperienza culturale e come una specie di verbale, ma scritto in forma poetica, e quindi dopo la revisione, dopo la riscrittura di tutto il materiale letterario già prodotto dalla prima generazione di scrivani, quella dei padri, i quali, come sappiamo, nei decenni precedenti avevano già composto, sotto l'egida del pessimismo, sulla scia della disperazione giustificatoria, molte parti dei libri della letteratura dei profeti posteriori. Il libro di Amos viene composto quando le prime versioni dei libri di Isaia, le prime due parti, di Geremia e di Ezechiele, sono già state costruite. Ne fotografa gli elementi fondamentali che determinano lo schema del genere letterario dei profeti. Quindi l'autore del libro di Amos codifica il programma dei laboratori di scrittura a cui hanno dato vita gli scrivani della seconda generazione di esilio babilonico, i quali hanno affinato sul campo gli strumenti, le forme e i contenuti utili per il loro progetto di composizione. Le studiose e gli studiosi di filologia biblica affermano però che il libro di Amos è stato scritto prima del libro della Genesi, proprio per dare un indirizzo, uno stile, lo stile del proclama di Amos, appunto a quello che avrebbe dovuto essere, che sarà il primo atto di un'opera molto vasta. Il libro di Amos, con lo stile del proclama, codifica la figura del profeta inteso come pastore che annuncia l'esistenza di un patto di solidarietà, una berit, tra l'unico Dio dell'universo e tutte le persone che lo cercano con cuore sincero e che si allontanano dai santuari degli idoli, dove si fanno i sacrifici. Nel testo del libro di Amos troviamo una netta distinzione tra il concetto della fede e quello della religione. Una parte dei libri della letteratura dei profeti posteriori, una parte del libro di Isaia, del libro di Geremia, del libro di Ezechiele, erano già stati scritti secondo il genere letterario della lamentazione, dalla prima generazione di scrivani in esilio a Babilonia, ma in queste prime raccolte di testi mancava l'idea della necessità di stipulare un patto con l'unico Dio dell'universo. Gli scrivani della seconda generazione, dei figli, prima ancora che il libro di Amos venga scritto, operano già secondo lo stile del proclama di Amos e quindi nasce sul campo antecedentemente lo stile del proclama di Amos e poi in un secondo momento questo stile viene messo per iscritto, viene codificato nel libro di Amos. Gli scrivani della seconda generazione revisionano, riscrivono e completano gran parte della letteratura dei profeti posteriori, annunciando la necessità di stipulare un secondo patto e introducono senza dare per il momento alcuna spiegazione, l'idea dell'esistenza di un primo fatto. Ma loro non lo sanno, ma bisogna coprire quel vuoto, no? L'idea dell'esistenza di una primordiale perizia, un primo fatto non ben identificato. Gli scribani della seconda generazione in esilio a Babilonia revisionano, riscrivono, completano la letteratura dei profeti posteriori e anteriori e poi compongono una prima versione del libro del Deuteronomio e una prima versione del libro dell'Esodo. A questo punto, dopo tutto questo lavoro, siamo intorno al 560 a.C., in un laboratorio di scrittura della seconda generazione, prende forma il libro di Amos, che codifica le caratteristiche già sperimentate dello stile del proclama e fa da introduzione al cosiddetto canone dell'esilio babilonese. E quali sono gli elementi caratteristici dello stile del proclama di Amos che troviamo in tutti i libri dei profeti, ma non solo, in tutti i libri della Bibbia? Primo, il primo elemento caratteristico dello stile del proclama di Amos è la dichiarazione di indipendenza, l'abbiamo letta prima delle vacanze, della seconda generazione di scrivani, quelli dei figli nati in esilio, che si identificano con la figura del profeta pastore rispetto alla prima generazione di scrivani, quella dei padri, a cui si rinfaccia la collusione con le corti e la responsabilità della rovina e dell'esilio. Questa dichiarazione l'abbiamo letta, ricordate, durante lo scorso itinerario prima delle vacanze. Il secondo elemento caratteristico dello stile del proclama di Amos sta nella centralità che vengono ad assumere nel movimento della sapienza poetica veritica due parole chiave fondamentali che conosciamo ormai a memoria: la berit, il patto di solidarietà, e la Torah, la legge uguale per tutti. Da questo momento, perché è un'opera prodotta all'interno del movimento della sapienza poetica veritica possa essere considerata letteratura biblica propriamente detta, deve contenere il marchio, il timbro, il sigillo dato da una o da tutte e due queste parole chiave, se no non è letteratura verità. Il terzo elemento caratteristico dello stile del proclama di Amos si configura nel superamento della fase del pessimismo totale e della disperazione che non porta a nessuna conclusione, che si era tradotto nella composizione dei testi della Lamentazione da parte della generazione precedente. Il quarto elemento caratteristico dello stile del proclama di Amos annuncia l'avvio della fase della presa di coscienza, della fase di assunzione di responsabilità, in cui si riconosce che nella rovina bisogna saper leggere i segni della speranza di salvezza, saper rinnovare costantemente il patto di solidarietà e saper rispettare la legge. Queste sono le direttive che bisogna darsi. Le caratteristiche dello stile del proclama di Amos diventano il punto di riferimento con cui gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia comporranno i cosiddetti cicli narrativi dei patriarchi e delle origini, vale a dire le prime stratificazioni testuali di quello che diventerà il libro della Genesi, il libro più complesso, più affascinante. La cosiddetta invenzione dei patriarchi, che avviene ricalcando antiche saghe, antiche narrazioni mitiche della cultura dell'ebraismo primordiale, delle tribù cananee, in linea con lo stile del proclama di Amos, utilizzato dagli scrivani della seconda generazione dell'esilio a Babilonia, colma una duplice lacuna. Era infatti necessario forgiare uno strumento che potesse fare da tratto d'unione tra la storia leggendaria dei profeti fautori del secondo patto e la storia antecedente, di cui nessuno sapeva nulla, fatta di antiche saghe e narrazioni mitiche che si perdono nella notte dei tempi. L'invenzione dei patriarchi, cioè la creazione di queste straordinarie figure leggendarie, a cominciare da Abramo, che tutti abbiamo in mente, no, da parte degli scrivani della seconda generazione dell'esilio a Babilonia, è un passaggio intellettuale fondamentale nel quadro della sapienza poetica verifica, perché se la tradizione attribuisce ai profeti la stipula del secondo patto e se il primo patto risulta un atto non ben identificato, allora diventa necessario ipotizzare qualcuno, un personaggio, altri personaggi, che sia depositario del patto primordiale, della verità originale. Ecco quindi l'invenzione dei patriarchi. Inoltre, nella creazione delle figure mitiche dei patriarchi, c'è anche una forte ispirazione autobiografica, sapete. Cioè, con l'invenzione dei patriarchi, di cui parleremo a suo tempo, gli scrivani della seconda generazione, i figli, vogliono disegnare una nuova immagine dei padri. Cioè, vogliono creare un modello ideale di paternità a cui avrebbero desiderato si ispirassero i loro padri. Ecco, se voi aveste fatto così, no, no, avete stipulato il patto, no, a suo tempo con il Dio dell'universo, no, e non aver fatto dei compromessi con gli idoli dei santuari, le cose sarebbero andate diversamente. Lo strumento che il libro di Amos predispone in questo documento programmatico che funge da postfazione per i libri dei profeti e da prefazione per i libri sui patriarchi, quello che diventerà il libro della Genesi, è, come sappiamo, la figura del pastore. Amos, come saranno tutti i profeti, è un pastore ed è questo ruolo che lo rende autonomo dal potere, in sintonia con il Dio dell'universo, con il quale stipula un secondo patto. I pastori sono liberi, certo fanno la vita durissima, ma sono autonomi, no? Vivono la transumanza, soprattutto vivono nel tempio più straordinario che ci possa essere, sotto la volta dell'universo, dove c'è non un idolo, no? Che è a servizio del potere, no, ma dove c'è il Dio dell'universo che è espressione di parole chiave fondamentali. E che cos'è Abramo, no, il primo patriarca che stipula il primo patto, il patto primordiale con Dio, se non un pastore transumante? No? E non poteva essere diversamente. Cioè, questo fatto, come potete capire, non è casuale, c'è un legame profondo di carattere letterario, cioè c'è un solido filo conduttore, no, nella costruzione di questa letteratura, di questa sapienza poetica, che definiamo con il termine veritico. Ma Abramo lo incontreremo a suo tempo, strada facendo, in transumanza, sul sentiero dei cicli narrativi dei patriarchi con i quali dovremo venire a contatto. Che cosa racconta il libro di Amos? L'autore del libro di Amos vuole mettere in evidenza che la rovina che si sta concretizzando nell'esilio a Babilonia arriva da lontano e gli scrivani di corte asserviti alla monarchia sono responsabili, facendo parte della classe dirigente, della tragedia che ha investito il regno degli ebrei. L'autore del libro di Amos colloca il suo racconto nel secolo VIII avanti Cristo, proprio quando il regno di Israele, situato a nord di quello di Giuda, vive un periodo di straordinaria tranquillità politica ed economica, di benessere, un po' per la debolezza delle nazioni vicine, specialmente Aram, la Siria, che è in crisi. Quindi non teme alcuna minaccia dall'esterno, mentre gli scambi commerciali sono fonte di prosperità, di guadagno, ma naturalmente per poco. Questa situazione favorisce il diffondersi di un clima di agiatezza che si riflette nello splendore delle manifestazioni del culto verso gli idoli. Ma guardate, la realtà è ben diversa, cioè la ricchezza economica che presupporrebbe una ridistribuzione dei beni materiali è di poche persone, comprese quelle appartenenti alla categoria degli scrivani di corte. Perciò la divisione tra le classi sociali aumenta e la solidarietà, la stipula del patto di solidarietà della verità tra i membri del popolo viene meno e regna lo sfruttamento da parte dei più forti sulle componenti più deboli della società. Guardate, questo racconta il libro di Amos. La corruzione non risparmia neppure i tribunali, che emettono sentenze ingiuste nei riguardi dei più indifesi. Ciascuno, se è potente, si fa la legge per sé. E in questa situazione l'autore del libro inserisce il messaggio del pastore profeta Amos. Gli scribani della scuola del proclama di Amos si scagliano prima di tutto contro le manifestazioni religiose, il culto, i rituali grandiosi e di stampo idolatra. Avevano preso sopravvento a scapito della fede nel Dio unico predicato dai profeti. Un Dio, il Dio di Amos, che non vive nelle istituzioni di potere, ma nei cuori dei suoi fedeli. Qui c'è un passaggio, sulla persona. Quindi è un passaggio fondamentale. Amos ricorda ai suoi contemporanei che il culto gradito al Dio dei profeti si esprime nell'umiltà e nella giustizia. Il Dio dell'universo ha stabilito un diritto che non può essere calpestato ed egli si presenta quindi come il difensore dei deboli. Ma gli scribani della scuola del proclama di Amos, appartenenti alla seconda generazione dei Dio e figli, mentre scrivono, guardano al passato per commentare il presente e naturalmente colgono l'occasione per attaccare i padri. Gli scribani della prima generazione, i quali a Babilonia hanno pensato bene di avvicinarsi alle divinità locali, di scegliere la religione degli idoli mesopotamici piuttosto che la fede del Dio dell'universo proclamata dai pastori profeti. Una fede che, secondo le radici del profetismo che abbiamo trovato nel pensiero di Zarathustra, deve basarsi su tre parole chiave: giustizia, sapienza e memoria. Queste tre parole chiave, sapete, si concentrano nel nome del Dio del bene, Ahura Mazda, no? Che fa da modello al Dio dei profeti. E non è quindi sui rituali né sui culti sacrificali che si fonda il patto, che si fonda la verità, ma sulla giustizia, la sapienza e la memoria. I rituali esteriori, i culti superstiziosi, avevano preso il sopravvento dei due regni in cui si era diviso lo Stato degli ebrei. Ed ecco che di fronte a questa situazione si leva la voce dei profeti e il libro di Amos, guarda al passato per parlare al presente, diventa un manifesto di controinformazione. In esilio, alludono gli scribani della seconda generazione, si può cadere nella tentazione di affidarsi ai rituali, ai culti riservati agli idoli mesopotamici, piuttosto che prendere coscienza delle proprie responsabilità, delle cause che hanno portato alla sconfitta, alla disfatta e alla rovina. Cioè chi si relega nella religione, invece che costruire la fede nella propria tradizione, nella propria cultura. Ma leggiamo due frammenti. Per concludere, dal capitolo quinto del libro di Amos, un frammento molto esplicito in proposito, in cui il Signore ruggisce. Il Signore dice, io odio le vostre feste religiose, anzi le disprezzo, detesto le vostre assemblee solenni, quando mi presentate i vostri sacrifici sull'altare non li accetto, quando mi offrite grano lo rifiuto, quando mi portate bestie grasse da sacrificare come segno di pace nemmeno le guardo. Basta, non voglio più sentire il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe. Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena. Durante i 40 anni passati nel deserto, c'è un riferimento vedete al libro dell'Esodo, non mi avete presentato le sacrifici di offerte, ma ora vi siete fatti delle statue del vostro Dio Re Sikut e del vostro Dio del vostro Dio Stella Chion, sono divinità filo-babilonesi, cioè, sono i figli che parlano i padri, perciò portatele con voi quando vi manderò in esilio oltre Damasco, qui si tratta dell'esilio precedente, no? Ora ve lo dico io, il Signore, Dio dell'universo. Ora, gli scribani della scuola del proclama di Amos vogliono prendere coscienza, sentono il Signore che ruggisce e analizzano le cause delle sconfitte del regno di Israele e del regno di Giuda, e vogliono invitare alla riflessione sugli errori politici delle classi dirigenti dei due regni in cui si è diviso lo Stato degli Ebrei. Gli scrivani della scuola del proclama di Amos vogliono prendere coscienza e presentare l'immagine di un Dio, il Dio dei profeti pastori, un po' ironico e un po' imbestialito, un Dio che ruggisce come un leone e invita a riflettere e a domandarsi a che cosa sia servita tutta la prosperità delle due nazioni ebraiche se poi non c'era giustizia sociale, se la giustizia economica era di poche persone e la divisione tra le classi sociali aumentava e la solidarietà veniva meno e regnava lo sfruttamento dei deboli da parte dei più forti. A cosa servono i santuari? A me, ma neanche per sogno, dice questo Dio. Guardate che questo libro è di grande attualità, perché dite che non si possono risolvere i problemi con la religione, ma si devono risolvere con la politica. Ed è la politica che deve garantire poi anche la libertà di fede, no? Tutti quanti. Leggiamo quest'altro frammento. Il Signore dice, la gente di Giuda ha commesso una violenza dopo l'altra, certamente io la punirò, ha calpestato i miei insegnamenti e non ha rispettato i miei ordini. È stata sviata dagli stessi idoli che i suoi antenati avevano servito. Per questo darò fuoco alla terra di Giuda e brucerò le fortezze di Gerusalemme. Il Signore dice, gli abitanti di Israele hanno commesso una violenza dopo l'altra, certamente io li punirò, ed sono già in esilio, no? Hanno venduto come schiavi uomini onesti solo perché non potevano pagare i loro debiti, persino i poveri che non erano in grado di salvare nemmeno il debito di un paio di sandali. Costringono il povero a strisciare nella polvere, rendono la vita difficile al debole. Padri e figli vanno con la stessa donna, così profanano il mio santo nome. Nei luoghi di culto osano sdraiarsi sulle vesti avute in pegno dal popolo. Nel mio tempio bevono il vino confiscato. Eppure, popolo mio, per la tua salvezza ho distrutto uomini alti come cedri e forti come querce. Li ho abbattuti e sradicati. Io ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho guidato nel deserto per 40 anni e ti ho dato una terra. Ho scelto tra i tuoi figli i miei profeti. Non è forse così, popolo di Israele? Io, il Signore, te lo domando. Ma voi avete ordinato ai profeti di non annunziare il Dio messaggio. Vedete, questa è un'invettiva contro la generazione dei padri. E ora io vi schiaccerò come un carro carico schiaccia il terreno. Neppure i più agili sfuggiranno. I forti perderanno la loro forza. I coraggiosi non si salveranno. Gli arcieri non resisteranno. I soldati non potranno fuggire. Neppure gli uomini a cavallo scamperanno. Quel giorno perfino il più valoroso getterà le sue armi per poter fuggire, lo affermo io, il Signore. E per concludere leggiamo come al capitolo 3 del loro libro gli scrivani della scuola di Amos espongono in termini poetici il proclama che codifica la missione del profeta, che è quella di dare voce ai ruggiti del Signore, cioè di proclamare il patto e la legge uguale per tutti. Possono due persone cominciare un viaggio insieme se non si incontrano? Può il leone ruggire nella foresta se non ha scovato una preda? Può il leoncello farsi sentire dalla tana se non ha catturato qualcosa? Può essere preso a terra un uccello se nella trappola non c'è esca? Può chiudersi una trappola se qualcosa non la fa scattare? Può suonare la tromba di guerra in città senza che il popolo s'allarmi? Può abbattersi una sciagura in città se il Signore non l'ha provocata? Ebbene, Dio, il Signore, non agisce senza aver prima rivelato le sue intenzioni ai suoi pastori, i profeti. Quando il leone ruggisce, chi può non aver paura? Quando Dio, il Signore, parla, chi può evitare di trasmettere il suo messaggio? Vedete, la riflessione sul libro di Amos non è ancora terminata, la riprenderemo nell'itinerario della prossima settimana. Negli ultimi 3 capitoli, 7, 8 e 9, sono 9 capitoletti il libro di Amos, l'autore del testo propone alle lettrici e ai lettori la descrizione di 5 visioni. Una caratteristica propria del profeta è quella di essere un visionario. Che cosa raccontano le famose 5 visioni allegoriche del libro di Amos? Ciascuna delle 5 famose visioni allegoriche del libro di Amos ha un titolo, e i titoli che riguardano i contenuti sono le cavallette, il fuoco, il filo a piombo, il cesto di frutta, il giudizio del Signore. Guardate, questi sono i contenuti che poi si ripeteranno e si ripetono nei testi della Bibbia. Sono i contenuti delle visioni di Amos, ma a noi interessano soprattutto gli elementi della forma, che gli scrivani della scuola del proclama di Amos hanno saputo dare al contenuto del testo per rappresentare queste allegorie. Il titolo della quinta visione è Il giudizio del Signore, e questo è un tema ricorrente nella letteratura dei profeti e ricorrente in tutto quel grande apparato che chiamiamo la Bibbia e ricorrente nella storia della letteratura di tutti i tempi. Il tema del giudizio del Signore, questa idea cardine del pensiero umano, si ripercuote in tutta la storia della letteratura. Per finire, a questo proposito, abbiamo finito l'anno con Giuseppe Gioacchino Belli, lo ha portato bene perché siamo tutti qui, iniziamolo con un sonetto, un altro sonetto dei più famosi di Giuseppe Gioacchino Belli, nato a Roma nel 1791 e morto sempre a Roma nel 1863. Nei 2279 sonetti il Belli, la parola chiave giudizio, scritto con due Z, la usa di frequente per ricordarci che il movimento della sapienza poetica veridica ha lasciato e continua a lasciare la traccia indelebile delle visioni che ha prodotto. Poi lui scrive come funziona, come piccolo impiegato dell'amministrazione del Papa, quindi lui conosce bene. È il giorno del giudizio. Quattro angioloni con le tromme in bocca si metteranno uno peccantone a suonare. Poi, con tanto devocione, cominceranno a dire, fora chi tocca. Allora vi era su una filastrocca de scheletri dalla terra a pecorone per ripigliare figura le persone come pulcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parte, bianca e nera, una quando in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli e come si s'annasse a letto, smorzeranno i lumi e buonasera. Giuseppe Gioacchino Belli molto probabilmente lo incontreremo ancora. Che cosa raccontano le famose cinque visioni allegoriche del libro di Amos? Che cosa c'è negli elementi della forma delle famose cinque visioni allegoriche del libro di Amos da sottoporre alla nostra attenzione? Ormai è tardi per dirlo, perché ora vedete esce una schiera d'angeli a fronte ad invitarci ad andare a letto, smorzeranno i lumi e buonanotte. Buonanotte, ci vediamo nel prossimo. Thank you.